voci del grigione italiano.
Oggi quell'evento che è successo a noi, che magari all'epoca poteva ancora ritenersi un evento eccezionale, non lo è più. In un breve periodo, neanche 40 anni, quanti sono gli eventi di questo genere che si sono verificati in tutto il mondo e qui nelle nostre Alpi. Ne abbiamo avuto la dimostrazione recente, questa di Blatten, ma l'abbiamo avuta già in altri casi.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. La voce che avete sentito e che sentirete ancora nel corso di questa puntata è quella di Stefano Confortola. Nel luglio del 1987 era un ragazzo. Quel giorno perse i genitori, la casa e il paese in cui abitava. Una gigantesca frana travolse tutto e tutti, stravolgendo la geografia e la storia di quei luoghi che oggi vivono solo nei ricordi di chi è sopravvissuto. Oltre all'alluvione di 38 anni fa che colpì duramente la Valtellina e la Valposchiavo, ci sono altre date ritenute tristemente famose. 23 agosto 2017, 3 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Pizzo Cengalo, a Bondo, in Bregaglia, muoiono 8 persone, il fondovalle cambia per sempre. 14 aprile 2024, una grossa frana si stacca in quota dal massiccio del Bernina in Engadina, occupando un fronte di 5 chilometri. Nessuna vittima, fortunatamente. 21 luglio dello scorso anno, una bomba d'acqua si abbatte sulla Mesolcina. 3 le vittime nella frazione di Sorte, decine di milioni di franchi i danni. Un anniversario che ricorderemo proprio domani. In questa edizione parliamo di tutto questo, di quanto sta accadendo oggi sulle Alpi a causa del cambiamento climatico e del conseguente innalzamento delle temperature anche a quote elevate. Un fenomeno che si è verificato ad esempio a Blatten nel Canton Vallese e che si verificò già nel 1987 quando lo zero termico raggiunse i 4.000 metri di altitudine in Valtellina e Valposchiavo. La montagna si sta trasformando e con essa la vita di chi la abita. Stefano Confortola, intervistato da Antonia Marsetti, ci accompagnerà in questo viaggio nella memoria e nel presente, tra storie di distruzione, cambiamento e resilienza.
La nostra frana partiva geologicamente non da un crollo, così uno scivolamento, un inizio di decongelamento, non so se è il termine giusto, della base del permafrost che ha generato questo scivolamento. Da che è successo il nostro caso di Sant'Antonio Morignone, abbiamo avuto in Val Zebrù, in Val Furva, i crolli sempre per questo problema del permafrost, di grandi spuntoni di roccia più volte, e poi si è verificato anche altre realtà. Oramai il clima è cambiato e i conti che si devono fare sono ben diversi. Noi a Val di Sotto quasi tutti gli anni abbiamo il problema dei fiumi che esondano. L'anno scorso hanno esondato nella piana di Bormio. È un fatto che non capitava da centinaia di anni e invece capita quasi tutti gli anni. Una volta gli abitanti costruivano le case nei punti dove creavano meno danno all'agricoltura, cioè non privavano, non sprecavano i terreni, e quindi tante volte costruivano a ridosso di rogge, cose, perché dicevano tanto acqua qui non ne passa mai. Ma quelle rogge inevitabilmente adesso sono diventate dei rischi che improvvisamente passano dall'essere asciutte ad essere vere e proprie fiumi, torrenti estremamente impetuosi, e quindi bisogna intervenire con delle regimazioni serie, perché se devi, oramai i paesi sono stati costruiti, li devi tutelare con dei sistemi che li proteggono.
Stefano Confortola è tra i pochi abitanti della frazione di Aquilone ad essersi salvato dalla furia della montagna. Il suo racconto è drammatico. In quei giorni sulla Valtellina e la Valposchiavo si erano abbattute piogge torrenziali. Tra il 17 e il 28 luglio si verificarono diverse frane ed esondazioni che fecero 53 morti e 4.000 miliardi di vecchie lire di danni. Nel comune di Val di Sotto, una commissione di geologi, la commissione Grandi Rischi, decise di evacuare alcune frazioni perché la montagna presentava fenditure minacciose e si temevano smottamenti. All'epoca non c'erano certo gli strumenti che oggi vengono impiegati per il monitoraggio. Gli abitanti di 4 frazioni furono allontanati dalle loro case, ma non ad Aquilone, dove abitava un giovanissimo Stefano Confortola. Ecco il suo racconto di quel 28 luglio 1987.
Mi ero appena alzato, c'era mia madre che guardava il fondo della valle dove si vede la montagna che poi è crollata, e proprio in quel momento si è proprio visto quella stessa immagine che ho visto a Blatten, quel rigonfiamento enorme della montagna e questo scivolamento improvviso e la risalita dall'altro lato della valle, il gelo. Un istante, poi la fuga, mio papà mi ha detto scappa a te che ce la fai, ma non capivo il perché di quella scappa, perché non avevo visto che stava risalendo l'ondata di fango. Quando sono riuscito ad allontanarmi dalla casa e vedere la valle, già l'ondata di fango che proveniva da circa un chilometro di distanza aveva superato il tetto delle case, mi ha travolto e mi ha trascinato. Poi per fortuna mi sono incastrato in un garage sotto un trattore e mi sono salvato quando il risucchio è terminato, e poi da lì la consapevolezza di quello che era successo, che erano morte 28 persone, fra i quali anche i miei genitori. La mia casa su queste foto è questa qui. Le case che sono rimaste sono solo queste tre che si vedono, che sono quelle lì. Io abitavo qui, l'ondata è arrivata da questa parte, ha scavalcato la casa, la mia era casa vecchissima, alta, su quattro piani. Io ero in questo punto, sono scappato sul versante per vedere cosa stava accadendo, e quando sono arrivato qui già ho visto scavalcare la casa, i tetti della casa, l'ondata di fango. È come se fosse un'onda del mare densa di fango, ha creato la risalita di queste tre cordoni di ondate di fango. Una ha colpito la frazione di Sant'Antonio Morignone e le altre si sono dirette nei due lati opposti, e quello centrale ha raggiunto la frazione di Aquilone, dove c'ero anche io, e le ha distrutta. Non ha battuto le case quando è andata a monte, ma quando poi il risucchio che c'è stato al rientro dell'ondata di fango ha travolto e ha polverizzato le case, ripeto, case che avevano pareti da anche un metro di larghezza.
E c'è un simbolo che vediamo anche stando qui, quello di San Bartolomeo de Castellaz, questa chiesa del 300 che è su un promontorio. Questo promontorio ha tagliato l'onda d'urto ed è rimasta in piedi. Dentro questa chiesa si salvarono anche alcuni militari che, se non ricordo male, erano lì per presidiare il territorio. Addirittura si salvarono perché stavano scendendo con la camionetta, ma tornarono indietro perché uno aveva dimenticato lo zaino nella chiesa.
Esatto, erano all'interno, e anche all'interno delle case della piccola frazione che c'è lì, che si è salvata perché proprio questo promontorio dove si erge la chiesa ha proprio rotto, diviso in due il flusso del fango e dei detriti. In quel caso erano proprio detriti, sassi, così, che sono saliti molto in alto sull'altro versante e hanno girato attorno a quel promontorio, salvaguardando sia le case che la chiesa. Qualcuno lì si è salvato proprio per quello che stava dicendo, e ad esempio lì in una delle case c'era anche mio fratello che svolgeva l'attività di controllo, e quando ha sentito questo grande boato ha aperto la finestra per guardare ed è stato raggiunto da una pietra che lo ha centrato in pieno, provocandogli gravi lesioni alla testa.
Per ricordare i loro cari, i sopravvissuti recuperarono dal corpo frana un masso di granito. Sopra vi hanno inciso le immagini di chi fu risucchiato da quella colata di fango da 20 milioni di metri cubi di materiale che generò un'onda alta 100 metri. Ci sono gli abitanti e ci sono anche i sette operai che stavano andando a lavorare ai piedi della montagna per ripristinare la strada che portava a Bormio, indispensabile per il turismo e per l'azienda Levissima, che ogni giorno muoveva 82 autocarri per il trasporto dell'acqua minerale. Un muro del pianto, che negli anni è stato affiancato anche da una cappelletta. Stefano indica i nomi sotto le foto e ricorda i compaesani scomparsi.
Ci sono marito, moglie e due figli, la famiglia è scomparsa completamente. C'è la mamma con tre figli ed era una famiglia che aveva già perso pochi anni prima un altro bambino in un incidente. Ne morirono 9 di bambini. Abbiamo 3 fratelli, anche loro mentre scappavano sono stati travolti. Si è salvata la madre e una sorella. Il padre in quel momento era sul versante e ha potuto assistere al crollo della montagna e al travolgimento e distruzione della sua casa e di tutto, l'ha proprio potuta vivere in prima persona.
Oggi lei ha una famiglia e ha dei figli, figli che ovviamente non hanno memoria di quello che è successo, sono nati molti anni dopo. Come ha raccontato loro quella tragedia che ha vissuto?
Io ho 3 figli maschi, sono tutti in età adulta, il più piccolo ha 22 anni. Quando erano piccoli hanno avuto modo di conoscere tutto il racconto della storia, ma certamente un bambino non riesce, un ragazzino, a rendersi conto. Lo si riesce a trasmettere maggiormente quando vedono altri eventi che interessano altri luoghi e quindi riesci a collegare il tuo racconto a quello e portare la loro attenzione su quello che posso aver vissuto io o possono aver vissuto anche tutte le altre persone che di fatto si trovano dalla mattina alla sera privati dalla loro abitazione, in taluni casi come è successo a noi dei loro cari. Difficile trasmettere questo ricordo ai giovani perché sanno quanto sia ancora viva quella ferita che ti porti.
La frana, come detto, distrusse diverse frazioni e cancellò di fatto un paese. Ci si interrogò sul da farsi e gli abitanti chiesero da subito e a gran voce la ricostruzione del paese fantasma, Sant'Antonio Murignone. Le cose sono andate a rilento, tanto che dei 410 senza tetto, solo una 50 alla fine sono rimasti in zona, accettando condizioni ben diverse da quelle promesse all'inizio.
C'era un motto: senza casa ancora più paese, e con questo motto vi siete uniti, avete formato un comitato, il comitato Sant'Antonio Murignone, che puntava alla ricostruzione del paese.
Questo comitato Senza Baite Mo Più Paese voleva essere un monito per le figure politiche e amministrative. Noi comunque, anche se inginocchiati, avremmo combattuto fino alla fine. La battaglia è stata durissima, abbiamo avuto grandi scontri, di fatto poi si è innestato tutto questo meccanismo che nascondeva un vero progetto, che era quello di smembrare la compagine degli abitanti in tanti sorte di lotti dove tutti si andavano a sistemare, quindi scompariva la realtà del paese. Di fatto è accaduto questo. Calcolate che io nel 1999 ho iniziato a ricostruire questa mia casa e tantissimi non avevano le possibilità di aspettare così tanto tempo e si sono sparpagliate in tutte le varie frazioni, non solo del comune di Val di Sotto ma in tanti altri comuni, Bormio, anche in Bassavalle, se ne sono andati e si sono rassegnati. Così del paese di Sant'Antonio è rimasta questa costruzione dove ci vivo anche io, che è una piazza con attorno degli condomini e poche case singole, anche perché il progetto, che invece prevedeva molte case e un centro che si sviluppava attorno ad una piazza, piano piano è venuto meno perché non c'erano più le persone da allocare all'interno di questi edifici. Ripeto, per chi ha perso le persone c'è l'accettazione di questa realtà e basta. Certamente le persone che hanno costruito quelle case e sono sopravvissute all'evento, per loro il fine vita è stato proprio in quel momento, perché hanno visto distrutto tutto e un'incapacità di venire incontro con una deburocratizzazione di un sistema che permettesse di essere forti e ripartire. Tantissimi non ci sono riusciti perché i tempi sono andati lunghi e non hanno poi visto la loro ricostruzione.
Perché voi vi siete un po' sentiti abbandonati, questo comitato per la ricostruzione di Sant'Antonio Murignone, da vittime siete diventati quasi una spina nel fianco per il governo italiano, per gli amministratori locali.
All'inizio abbiamo creduto, sì, noi abbiamo la forza ancora di ripartire e ricostruiremo, e ci siamo convinti di questo. E forse ne erano convinti anche la stessa amministrazione comunale, che è rimasta in carica ancora per molto tempo, però Poi la stessa amministrazione comunale ha dovuto fare i conti con il governo, con gli organi politici, con una serie di cose che dimostrano la lungaggine del sistema, come è dispersivo questo. Io ad esempio la mia casa l'ho ricostruita, ho iniziato i lavori nel 99. Il risarcimento che fu stabilito teneva conto di quella che era la situazione immobiliare che tu avevi all'epoca dell'evento franoso. Quindi se avevi una casa che valeva 100 milioni di lire, il tuo risarcimento era, con piccoli incrementi proprio irrisori, 100 milioni di lire, stabilito nell'87. Se tu la casa l'hai costruita nel 2003, quel valore era rimasto immodificato. Ti è stata assegnata sì un'area edificabile e in proporzione al tuo risarcimento che ti veniva dato, veniva decurtata la somma, mi sembra del 7,5%, a titolo di assegnazione dell'area. Quindi di fatto non c'è stata una vera e propria assegnazione di un'area gratuitamente.
Cioè avete pagato anche il terreno?
Sì, c'è una sorta di pagamento, perché ovviamente chi ha lasciato perdere, ha detto io non ho intenzione di costruire lì, ha perso ancora di più, perché il risarcimento non gliel'hanno dato integralmente se hai deciso di non ricostruire. Ovvio che se uno aveva case che valevano 500 milioni, l'importo che ti veniva decurtato era sempre più alto. Così la nostra casa era non grande, in più era in comproprietà, quindi si è già diviso in due, poi eravamo sei fratelli diviso in sei. In buona sostanza io di quel risarcimento per costruire la mia casa ho avuto circa 30 milioni di lire.
Ma non ci fu solo, si fa per dire, il problema di ricostruire il paese sepolto sotto la frana. L'Alta Valtellina doveva anche e soprattutto mettere in sicurezza la zona. E in questo ebbe gran voce la Commissione Grandi Rischi, un team di geologi che per la prima volta in Italia fu incaricato di prevedere scenari e trovare soluzioni. Venivano osannati come se fossero degli oracoli. C'è chi tra loro fece pure carriera, divenendo un ministro di uno dei governi Berlusconi. Sulle previsioni sappiamo com'è andata. Purtroppo sono morti abitanti. Sui lavori da eseguire si fecero piani di intervento a dir poco ciclopici. Non si calcolano i miliardi di lire spesi. Prima fu svuotato il lago che si era formato a causa della frana, poi i versanti furono ribaltati più e più volte per costruire scogliere, la strada e valli paramassi. I lavori continuano anche oggi, a distanza di 38 anni. Il cantiere in corso punta a ricostruire un fondovalle pianeggiante e c'è chi vorrebbe trasformare i primi lotti realizzati in mega parcheggi ad uso e consumo delle Olimpiadi 2026. Ma questa è un'altra storia. Anzi, a proposito di storia, grazie ai sopravvissuti si è riusciti a preservare la memoria del paese fantasma. E in che modo ce lo racconta Stefano Confortola.
Con il paese e le case sono sparite anche tante cose che costituivano l'archivio storico della stessa comunità di Sant'Antonio Morignone, che aveva nel parroco dell'epoca Don Carlo Bozzi la figura che già lui era un soggetto che amava la storia, e quindi di quel paese che sembrava inesistente, non conosciuto, era riuscito a costruire un vero e proprio archivio storico che è andato fisicamente perso, ma in parte era stato trasferito con dei sistemi di memorie e così, e si è riusciti a recuperarlo anche attraverso quelli che erano già emigrati da questo paese, che avevano conservato documenti, fotografie. E ad esempio c'era il parroco che mandava a tutti anche all'estero il bollettino parrocchiale, e tanti li collezionavano. Quando poi è successo l'evento, oltre a inviare questi bollettini così, hanno permesso di ricostruire piano piano, pezzo alla volta, un po' di storia, che quella rimarrà e servirà per chi un giorno vorrà conoscere la storia di questa frazione che oramai è scomparsa.
Stefano, cosa resta a 40 anni di distanza? Cosa le resta dentro?
Lo stato d'animo che lo tieni sempre dentro di te e pensi che non riaffiora, perché quando riaffiora ne paghi le conseguenze. Il giorno che ho visto quel video di Blatten è successo questa cosa.
Che consiglio si sente di dare? Certo, siamo in tempi diversi, lo abbiamo detto, situazioni completamente diverse, paesi diversi, ma che consiglio si sente di dare alla gente di Blatten?
Superare questa cosa è una cosa difficilissima, ma ci si riesce prendendo consapevolezza che purtroppo questa è una realtà che interessa oramai molte molte persone. Sarà difficile per le persone più anziane accettare la scomparsa delle loro case, la distruzione della loro vita, perché per loro quella era la loro vita, ma con un sistema politico e amministrativo che vi segue seriamente, il tempo aiuterà a sanare queste ferite e spero che nel brevissimo tempo riusciate a ricostruire e far vedere la vostra ricostruzione anche a quelli che magari hanno ancora poco tempo di vita davanti.
E siamo così giunti anche questa settimana al capolinea di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.